Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E questo è il ritratto della prima comunità nata a Gerusalemme e ciò lo stesso di Pentecoste. Una comunità non chiusa in se stessa, ma sin dal suo nascere cattolica, universale, capace di abbracciare centinaia di lingue, di culture diverse, come lo stesso libro degli Atti degli Apostoli ci testimonia.
Caro saluto a tutti amici da Laura De Luca. Così il Santo Padre ieri pomeriggio all'omelia dei secondi vespri della solennità della conversione di San Paolo a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il riferimento dunque alla prima comunità cristiana, modello per tutti noi oggi, una comunità capace di abbracciare genti di lingue e culture diverse. È diverso il mio spunto di oggi. Diverso, secondo l'accezione comune, Michel Petrucciani, il pianista che stiamo sentendo ancora in sottofondo perché fortemente handicappato, ma diverso anche in un altro modo, diverso nel senso di eccellente, no? E particolarmente appassionato il suo modo di suonare. Allora, diverso è il mio spunto di oggi, vi dicevo, la prima comunità cristiana non era chiusa in se stessa, ha detto ieri Santo Padre, ma sin dal suo nascere era cattolica, universale, capace di abbracciare genti di lingue e di culture diverse. Quello che ci chiede oggi il cammino ecumenico, l'unità alla quale Cristo chiama la Chiesa, ha detto il Papa, non è una semplice unità organizzativa, ma si configura a un livello molto più profondo come unità espressa nella confessione di una sola fede, nella comune celebrazione del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio. E diverso è una parola molto provocatoria, molto bella, che include diciamo una squisita contraddizione, no? Da un lato c'è il riconoscimento del diverso per quello che è, no? Appunto la capacità di abbracciarlo in quanto diverso, di riconoscerlo appunto distante da noi. Dall'altra è la necessità che questa diversità sia annullata e che tutti appunto diventino uno. Pensiamo all'handicap, appunto l'esempio di Michel Petrucciani, no? Del musicista italo-francese che era segnato da una grave malformazione che pure si espresse così meravigliosamente nel campo della musica. E non possiamo far finta in linea generale che ad esempio il paraplegico sulla sedia a rotelle sia perfettamente esattamente uguale a noi, dobbiamo accettarlo appunto nella sua particolarità, nella sua diversità, e nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che sul piano dei diritti, delle opportunità, delle scelte eccetera, sia perfettamente uguale a tutti gli altri. Diverso viene da divertere, voltarsi dall'altra parte. Diverso è colui che non vediamo in viso, ma perché si volta lui dall'altra parte o perché ci voltiamo noi dall'altra parte quando lo vediamo all'orizzonte? Beh, se è lui che sta voltato dall'altra parte, possiamo aspettare che prima o poi si decida a guardarci, no? Oppure più rapidamente, più semplicemente, possiamo essere noi a girargli intorno e a vedere che faccia ha. Scopriremo che ha come noi due occhi, un naso, una bocca.
Le
cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, tipo lì. Aspettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
105 Live, Radio Vaticana. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola diverso nel giorno della conversione di San Paolo. A conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Santo Padre ci ha ricordato che la primitiva comunità cristiana non era una comunità chiusa in se stessa, ma appunto in quel suo nascere era capace di abbracciare genti diverse. Lo sapeva bene proprio San Paolo, l'apostolo delle genti. Così noi, nel perseguimento della piena unità con i fratelli separati, dobbiamo essere pronti ad accettare ogni diversità. Diverso all'approccio, all'impegno politico da parte delle autorità. Chi ha ruoli pubblici si deve comportare in modo cristallino. Il Corriere della Sera continua a riportare le parole dei vescovi italiani riuniti in questi giorni in consiglio permanente a proposito della delicatissima, spinosa situazione della politica italiana. In particolare Vecchi, su Corriere, ripeto, di oggi, riporta la risposta che Monsignor Rino Fisichella dà a un lettore sconcertato del settimanale Oggi, sconcertato dalle vicende che riguardano il Presidente del Consiglio. Scrive Fisichella su Oggi: i comportamenti di chi ha responsabilità istituzionali pubbliche richiedono più di altri un impegno cristallino, fuori da ogni compromesso e al di sopra di ogni sospetto. Se chi assume tali incarichi non si sente in grado di poterli vivere, è bene che rinunci a tale responsabilità. Ripeto, così scrive su Oggi, riportato dal Corriere della Sera, Monsignor Rino Fisichella. Diverso, diversissimo dal solito libro d'arte, Roma Musei Vaticani. Il libro mostra, potrei chiamarlo così, o meglio il libro monstrum, il libro evento, siglato dallo stesso direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, edito dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, è stato presentato l'altro ieri alla Pinacoteca dei Musei Vaticani. Ne riporta oggi qualche curiosità Il Messaggero. Ecco, vi leggo solo l'inizio dell'articolo siglato da Fabio Isman. Ho trovato il deposito d'arte più affascinante al mondo, degno di un film di Polanski o di Dario Argento. È sotto il cortile ottagono che raccoglie alcuni capolavori dei maggiori al mondo. Si chiama delle corazze, perché una volta vi si riponevano quelle delle occasioni solenni. In una cripta avvolta, 3000 sculture greco-romane, in buona parte busti, tutte schedate in una luce argentea, con le 4416 esposte nel Museo Pio Clementino, formano la massima concentrazione al mondo di opere di allora. Il deposito è visitabile agli studiosi, ma nemmeno io lo conoscevo. Sono parole di Antonio Paolucci, appunto direttore dei Musei Vaticani, riportate oggi a proposito del libro Roma Musei Vaticani da Il Messaggero.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole. Diverso, oggi allora divaghiamo su questo provocatorio aggettivo diverso, diversissimo da noi, il criminale, chi delinque. Uno dei tanti diversi con cui la nostra coscienza di cristiani e forse più in generale di esseri umani deve confrontarsi. Un banco di prova, diciamo così, per la nostra comprensione profonda, effettiva, autentica, sincera, insomma, dell'altro. Grande scalpore ha fatto in questi giorni infatti l'uscita del film di Michele Placido dedicato a Vallanzasca, per esempio, e senza voler fare paralleli, mi piace ricordare che è in scena in questi giorni a Roma, al Teatro Cometa Off a Testaccio, oggi, domani e dopodomani, Suerte, lo dirige, lo interpreta da solo in scena il bel Alessio Di Clemente. Eccolo qui.
Il mio è un monologo ed è una cosa un po' particolare, è la vita di un narcotrafficante ed è l'unico narcotrafficante che è riuscito a sdoganarsi dalla sua vita di bandito, diciamo le cose come stanno, è riuscito a ricostruirsi una vita, come dire, pulita, ad avere una rinascita. La cosa, se posso raccontare, divertente è che, come in tutte le cose, è diventato una specie di meta di pellegrinaggio per i suoi ex colleghi, nel senso che lui riceve visite da narcotrafficanti di tutto il mondo che vogliono venire a vedere chi è quell'unico, pare, nel loro ambiente, che è riuscito a ricostruirsi una fortuna facendo un lavoro onesto,
a rinascere
completamente.
Quindi è la storia di una conversione,
di un riscatto più che di una conversione, ecco, sì. Perché poi lui non rinnega il suo passato, lui dice: io applico le stesse regole di prima a un mercato diverso. però è sposato, ha una figlia, insomma, diciamo che si è messo su una strada un po' più...
Allora, l'autore di questo testo Einaudi, che lei ha citato, è sì. Giulio Laurenti,
esatto.
E lei è stata sua l'idea di rimettere mano a questo testo letterario per tradurlo,
sì.
E lei personalmente, è vero, lo ha tradotto in un monologo.
Io dopo 20 anni di teatro, più di 40 spettacoli, ho lavorato all'estero, in Francia, Scozia, Austria, Inghilterra, diciamo che il mio mestiere lo conosco, posso prendermi questa libertà, l'ho drammatizzato e ho fatto sì che un racconto fatto da una persona diventasse un dialogo a due persone, perché
quindi
in realtà
in scena erano due persone,
no, in scena sono io che
è un
faccio
monologo.
Due persone, sì, un monologo che faccio due persone, però che interpreto due personaggi. È interessante il rapporto che c'è. In realtà questo è un monologo su una storia d'amore inteso come amore fraterno, la storia di un uomo solo che vive in un ambiente in cui non si hanno amici, un ambiente di morte, quindi un ambiente estremamente drammatico, insomma, che incontra un amico vero e che purtroppo sarà quello che lo tradirà, e quindi è la storia del dolore e anche del divertimento di vivere una vita folle insieme, per la prima volta insieme ad un amico vero, insomma.
E posso sapere se è stata sua l'idea di avvicinarsi a questo testo, a questa storia così particolare? No,
è stato Giulio Laurenti che mi ha chiamato.
Lo stesso autore
mi aveva visto fare una cosa in teatro che gli era piaciuta molto, un testo su Vlad di Romania. Un testo
Dracula.
Sì, Dracula, esatto. Però non inteso nel senso del vampiro, inteso
sì,
nel
sì,
senso
sì,
del
sì,
personaggio
sì.
Storico. Era uno spettacolo in costume molto bello che facevamo al Palazzo dei Papi a Viterbo. E gli era piaciuto molto, gli era piaciuto come aveva interpretato questo personaggio, l'ironia, perché anche in Pablo, che è il protagonista di Suerte, c'è molto divertimento, molta ironia. È un monologo molto, molto anche divertente per certi versi, perché è molto ironico, molto tagliente.
Cari amici, sono a colloquio con Alessio Di Clemente, attore soprattutto teatrale, ma poi anche noto personaggio televisivo, che ci sta raccontando appunto la sua storia. Il contatto con Pablo, il personaggio appunto interpretato di recente, questo narcotrafficante reintegrato nella mm-hmm. vita, diciamo, giusta, nella vita onesta, anche se per vie
traverse,
molto traverse. E le ha mai posto, diciamo, l'ha messa a contatto evidentemente con un personaggio, diciamo, maledetto,
sì.
No? Con una sfera di sentimenti, insomma, un po' borderline.
Sì, certo.
Volevo sapere se le è mai capitato, magari per la sua professione, o se si sentirebbe disponibile ad entrare in un carcere.
Sì, mi è capitato. Mi è capitato di andare a lavorare nel carcere di supercarcere di Volterra, fare un incontro con i detenuti quando facevo uno spettacolo che trattava il tema. Era avere un contatto molto forte. Poi non so se posso raccontare che un'esperienza che mi è capitata anche personalmente, perché purtroppo sono rimasto, quando ero molto giovane, invischiato in una faccenda di ragazzini nel quale non ero assolutamente responsabile, ci tengo a sottolinearlo, ma che ci è costata una settimana in gabbia praticamente a Barcellona, tra l'altro. Sembra quasi una cosa, perché in realtà Pablo è stato arrestato a Barcellona. Quindi sembra quasi una specie
un segno
di
del destino, segno del destino, so, di ritornare. Corso storico.
Perciò diciamo che l'esperienza un po' l'ho sfiorata, ecco. E una volta un grande personaggio disse, della letteratura, disse: il carcere non è la cosa peggiore che può capitare a un uomo. E io ritengo che sia una frase giusta, nel senso che il carcere comunque è un mondo pieno di umanità sofferente, ma comunque umanità. Di persone che hanno sbagliato, che continueranno a sbagliare alcune, che altre che invece si redimeranno. Insomma, credo che sia un mondo molto molto umano, che non sia semplicemente un chiudere un chiavistello dietro un mondo che non c'è. È un mondo molto vivo, molto
effettivamente
presente.
Peggio del carcere potrebbe essere il ritorno alla vita civile, diciamo così, dopo il carcere, un po'
sì.
Quello che Suerte racconta, no?
Sì, sì, io intendevo però anche, secondo me ci sono vite vissute non, diciamo, da reclusi fisicamente, ma da reclusi intellettualmente o umanamente parlando, che secondo me sono peggiori, insomma. Io ho conosciuto, ho avuto a che fare, io ho un amico che è diventato uno scrittore in Audi, che ha scritto anche lui la sua vita, era stato un successo in Audi di qualche anno fa, e che è stato un bandito, diciamo le cose come stanno, un bandito che è stato anche affiliato alla banda della Magliana per un certo periodo della sua vita. E devo dire che raramente nella mia vita ho incontrato una persona con un'umanità e un senso anche del rispetto di alcuni valori umani, magari a modo suo, magari con una visione molto particolare, non comune. Invece spesso capita di incontrare altre persone che diciamo sembrano più socialmente inquadrate, ma poi in realtà mi lasciano più dubbi, più perplessità, ecco.
Mi dice un passaggio bello di Suerte, me lo recita.
Addirittura?
Piccolo, un minuto, mezzo minuto. Un passaggio che le piace particolarmente, che la tocca e quando...
Dunque, mi piace molto il finale, quando Pablo dice... Adesso io ve lo dico in italiano, perché in realtà il monologo è recitato una parte in uno spagnolo italianizzato e una parte in italiano. Ma in realtà lui dice: se vi dovesse capitare un giorno di cambiare pelle, fate in modo che non sia un altro a strapparvi di dosso quella vecchia per farvela indossare una a suo piacimento, perché viene per tutti il momento della muta. Io ho atteso il mio, voi siete pronti ad attendere il vostro?
Allora, a suo modo, Suerte di e con Alessio Di Clemente, in questi giorni al Teatro Cometa Off a Roma, è un po' un inno alla, non direi tanto alla diversità, quanto alla diversione, no? Alla celebrazione dell'essere diversi e alla capacità di indirizzare questa diversità verso una sorta di conversione. Allora, Suerte, ripeto, alla Cometa Off di via Luca della Robbia a Roma fino a venerdì. diverso, una bella stimolante parola che ci apre davvero un universo. Se non ci muovesse la conoscenza o almeno la curiosità per ciò che non ci assomiglia, forse non esisterebbe neanche il progresso. Se in natura non esistessero diversità che fra loro si attraggono, polo negativo e positivo, per esempio, la morte avrebbe il sopravvento, l'annientamento, sarebbe l'annientamento, no? Per qualunque cosa. E se non fossimo noi stessi diversi sotto tantissimi punti di vista, non ci cercheremmo gli uni con gli altri, non ci parleremmo, non ci accorgeremmo forse gli uni degli altri. E sull'Osservatore Romano in data odierna vorrei segnalarvi una foto a commento della pubblicazione del messaggio del Santo Padre per la giornata missionaria mondiale. Due bambine asiatiche vestite poveramente, accovacciate a terra, e una suora china su di loro che offre loro un biscotto. Mi colpisce l'intreccio di mani molto diverse, le piccole mani delle bambine piuttosto scure di pelle, aperte, pronte a ricevere, la mano grande della suora più bianca nell'atto di dare, mani diverse eppure uguali che però si toccano. E allora una puntata piuttosto diversa dei nostri faccia a faccia, quantomeno insolita, vorrei segnalarvela. I nostri faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana, il remake delle interviste impossibili, sono in onda ogni giovedì, quindi anche domani, però ripeto, una puntata insolita, in luogo del consueto scontro diretto a due fra l'intervistatore di oggi e il personaggio del passato, abbiamo domani sette insolite testimonianze appunto sulla conversione di San Paolo sulla via di Damasco, sulla sua caduta. È autore di questo bellissimo testo, vi raccomando di ascoltarlo domani alle 19 su 105 Live oppure sulla nostra pagina web in podcast. Ed Alberto Fei arriva a far parlare una pietra, il lembo di un mantello, sentirete appunto una lettura insolita, diversa della conversione di San Paolo.
Non è colpa mia. Quando è nato mi hanno messa lì, tra capo e collo, proprio il caso di dirlo, a fargli male e molestarlo tutta la vita. Da giovane mi malediceva, beveva per dimenticarsi di me. Poi, dopo quella caduta rovinosa, fulminante, è diventato un altro uomo e mi ha accettato. Aveva avuto un dono così grande dalla vita che qualcosa in cambio doveva pur darla.
Cari amici, oggi abbiamo divagato sull'aggettivo diverso, aperti verso i diversi, come i primi apostoli, ci ha raccomandato ieri Santo Padre. In questo cammino di ricerca della piena unità visibile fra tutti i cristiani ci accompagna e ci sostiene, ha ricordato il Santo Padre l'Apostolo Paolo, del quale appunto ieri si è celebrata la conversione. Egli, ha ricordato il Papa, prima che gli apparisse il risorto sulla via di Damasco dicendogli «Io sono Gesù, perché mi perseguiti?», Paolo era uno tra i più accaniti avversari delle prime comunità cristiane. Paolo era a suo modo un diverso, oppure considerava diversi i cristiani, diverso, avversario. Anche Paolo guardava da un'altra parte, e allora è singolare che fu proprio quella luce improvvisa, accecandolo, facendolo cadere da cavallo, a farlo voltare dalla parte giusta. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Thank you. Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.